Vogliamo meditare insieme qualcosa questa mattina, un po' in continuità con quello che abbiamo sentito nelle ultime settimane. Ricordate Soar, abitanti di Soar, questa cittadina, ricordate, mandati non più mannati, cioè ricordate questo momento particolare. Dicevo, abbiamo visto questo meraviglioso progetto di Dio che a un certo punto ha tirato fuori Lot dalla città, ricordate? Lot e le sue figlie, la sua famiglia, e poiché era difficile arrivare fino alle montagne, ci fu quella tappa intermedia della città di Soar. E questo ci fa vedere che Dio sa che tante volte non possiamo subito arrivare ai luoghi che ci ha destinato e ci permette delle tappe intermedie dove sicuramente siamo già risparmiati dalle conseguenze negative, dalla distruzione che il male opera nella vita delle persone. E chiaramente però questi sono stadi intermedi, e a proposito di stadi intermedi, voi sapete pure, abbiamo ascoltato la scorsa volta dal fratello Christian Miraglia, che il deserto è uno stadio intermedio, è un punto di passaggio particolare dove Dio si prende cura di noi, dove Dio in qualche modo ci procura quello che ci necessita. E voi sapete, la manna era proprio un modo soprannaturale con cui Dio pensava ad alimentare il suo popolo mentre dovevano arrivare fino alla terra promessa, al luogo dove stillava latte e miele, al luogo meraviglioso che Dio ha messo davanti ognuno di noi. È un poco quello che avviene nella storia del popolo di Israele, si realizza nella stessa maniera nella nostra vita. Siamo scampati dal giudizio, siamo tirati fuori da Sodoma e Gomorra in senso spirituale, siamo in qualche modo avviati verso un cammino. In una parte iniziale noi siamo al centro sempre dell'attenzione, chiediamo a Dio di darci questo, darci quell'altro, e Dio nel suo amore sicuramente provvede quello di cui abbiamo bisogno, ma poi c'è un momento in cui dobbiamo imparare a entrare nella terra promessa, dove quello che Dio ha preparato per noi non è più quello che noi immaginavamo. Abbiamo sentito la considerazione del fratello Vincenzo, dove realmente spesso noi immaginiamo le cose di Dio secondo la nostra mentalità, anche per il risveglio, per tutto quello che è il progetto di Dio. Noi immaginiamo, ecco, questo avverrà così, questo succederà in questa maniera, e poi invece strada facendo ci accorgiamo che non è per niente in questo modo, che Dio ha dei modi diversi. E quindi mano a mano che andiamo al centro della volontà di Dio, passiamo dal soggettivo, passiamo dal parziale all'obiettivo, passiamo all'imparziale, passiamo da quello che a noi fa piacere a quello che a Dio fa piacere. Perché bisogna dire che non sempre le due cose coincidono. Qualcuno dice quasi mai. Quasi mai, soprattutto quando siamo ancora molto dominati dalla nostra carne, quello che noi desideriamo non necessariamente è quello che Dio desidera. Ma siccome Dio desidera il meglio, piano piano ci vuole portare ad avere i suoi desideri, mentre noi tenderemmo sempre ad avere i nostri desideri, a fare le nostre vendette, a fare le nostre rimostranze, a fare i nostri giudizi, a cercare sempre di fare la nostra volontà nel nome di Dio. Questo sarebbe l'ottimo, cioè fare a Dio quello che vogliamo noi. Ma meno male che Dio non si piega, meno male che Dio non si compromette, e sebbene in una fase iniziale sembra che segua noi e ci ama e ci continuerà a seguire, attenzione, non è che poi non ci segue, poi proprio perché vuole che maturiamo e che cresciamo, vuole che noi impariamo a seguire Lui. Piuttosto che dire: Signore, io vado qui, io vado lì, ti prego, non mi lasciare, vieni con me. Certo che Dio non ti lascia, questo è chiaro, però il problema è che in tanti luoghi Lui non ci vorrebbe andare. In tante situazioni non vorrebbe essere coinvolto, eppure si lascia coinvolgere perché ti ama. Quindi a un certo punto il suo desiderio è che piano piano tu possa imparare a seguire quello che Lui vuole farti vedere, farti realizzare, e quindi c'è un passaggio, c'è un travaglio nel popolo di Dio, c'è una possibilità di passare da uno stadio infantile, dove noi siamo al centro dell'attenzione, a uno stadio invece dove i progetti di Dio, la volontà di Dio diventino la nostra reale aspirazione, aspettativa. Allora, in linea con questo, vogliamo leggere brevemente un brano molto bello, a me mi colpisce tanto e mi è ritornato in mente ancora questa mattina, nel libro del Deuteronomio, capitolo 12, vogliamo leggere i primi 10 versi, ci fermeremo sull'8, 9 e 10, ma leggiamo i primi 10 per completezza. Queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese che il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti dà, perché tu lo possegga tutto il tempo che vivrete nel paese. Verso 2. Distruggerete interamente tutti i luoghi sugli alti monti, sui colli e sotto ogni albero verdeggiante, dove le nazioni che state per scacciare servono i loro dei. Demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli, da Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome da quei luoghi. Fermiamoci un attimo a questo antefatto, a questa anteprima di quello che è poi il progetto di Dio, cioè un progetto dove Lui ci porta in una dimensione nuova. Ma siccome sa che nello stesso tempo permangono degli aspetti negativi, permangono delle cose che non vanno, in questi primi versi vediamo espressa in una maniera sintetica quello che è un processo di abbandono delle vecchie attitudini, di distruzione progressiva di tutto il male, di tutta l'impronta del diavolo nella nostra vita, proprio perché piano piano venga fuori lì dove noi viviamo la manifestazione della gloria di Dio, e tutte quelle cose invece che erano un culto all'uomo, un culto ai demoni, un culto alla creatura più che al creatore, vengano progressivamente annullate. Quindi bisogna che l'uomo diminuisca e Cristo cresca. Quindi tutto quello che è una costruzione terrena, carnale, diabolica, Dio dice deve progressivamente essere distrutta nella tua vita, nella mia vita, perché questo permetterà poi alla gloria di Dio di esprimersi, di crescere. Verso 4. Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome, là andrete. Là porterete i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive e le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Là mangerete davanti al Signore Dio vostro e vi rallegrerete, voi e le vostre famiglie, godendo di tutto ciò a cui avrete messo mano e con cui il Signore, il vostro Dio, vi avrà benedetti. Fermiamoci a questa seconda parte, prima poi di andare alla parte che vedremo un po' più approfonditamente questa mattina, in maniera molto breve ma forte e chiara. Cioè, come a dire, da una parte distruzione di tutto quello che è umanesimo, di tutto quello che sembra innalzarsi e dire io sono Dio, io non ho bisogno di Dio, quindi di tutte quelle parti dell'essere umano nella tua vita che hanno fatto a meno di Dio, che apparentemente hanno ottenuto dei risultati ma che non sono reali. Sapete quante persone incontrate intorno che sembrano avere la pace ma dentro c'hanno l'inferno? Sono riusciti a mettersi questa maschera? Sono riusciti a trovare degli equilibri attraverso probabilmente anche delle forme strane di religiosità, attraverso meditazione trascendentale, attraverso forme strane, voi vedete, hanno costruito un'immagine apparente, ma tutte queste cose non sono realtà spirituale. Ecco perché Dio vuole che venga distrutto tutto quello che è costruito sulla logica umana, tutto quello che è costruito sulla logica demoniaca, e invece prenda posto nella vita della Chiesa, nella vita del suo popolo, tutto quello che è dono del suo amore. Il diavolo ci ha fatto un bel regalo, tra parentesi. Il diavolo ci ha regalato qualche cosa che sembra bello, ma alla fine è distruttivo. Dio vuole che lo comprendiamo e che piano piano facciamo invece venire fuori quello che è il suo dono, quello che è il suo progetto. Dice: lo cercherete nella sua dimora, nel luogo dove il Signore, il vostro Dio, avrà scelto per mettervi il suo nome, là andrete. Che bello questo concetto. Lasciare tutte quelle cose che sono nel nome del diavolo, farle morire e trovare tutte quelle cose che sono nel nome di Dio. Sapete, non è una formula il nome. Il nome esprime la natura. Quindi cancellare il nome del diavolo non significa non nominare più il diavolo, o peggio ancora pensare che non esista, ma significa distruggere tutte quelle opere che hanno avuto genesi nella sua natura di menzogna, di violenza, di odio. Questa è la natura del male, di accusatore. Fare crollare tutte le costruzioni del male nella nostra vita, e devo dire che ce ne sono ancora, e fare sorgere quelle che sono nel nome di Dio, cioè che hanno il carattere di Dio, che sono altro che non i frutti dello Spirito: pace, allegrezza, benignità, bontà. Queste cose possono sorgere nella tua vita, nella mia vita. Lo cercherete quindi nella sua dimora, lì dove lui ha messo il suo tempio, porterete i vostri sacrifici, le vostre decime, darete a lui, vi darete a lui, vi rallegrerete dinanzi a lui. E andiamo al nucleo fondamentale. Non farete, verso 8, non farete come facciamo oggi qui. E questo vorrei che fosse un impegno di tutti quelli che decidono di crescere, di non rimanere in uno stadio infantile di cristianesimo. C'è un tempo per l'infanzia, c'è un tempo per la crescita. Quindi non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Ripeto, non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. C'è una grande differenza che lo Spirito Santo vuole sottolineare nella tua vita questa mattina tra quello che ti sembra bene e tra quello che è bene. Quante volte noi facciamo quello che ci sembra bene e poi finisce male? A me mi sembrava bene, e perché? Perché quello che ci sembra tante volte è collegato a che cosa? È collegato alle nostre emozioni, è collegato ai nostri sentimenti, è collegato alle nostre paure, è collegato alle nostre amarezze. Quanto siamo condizionati nel fare le cose da quello che ci sembra? E quello che ci sembra tante volte non è quello che appare, cioè è quello che appare, non è quello che è in realtà. E il cristiano che ancora cammina per quello che gli sembra bene è un cristiano estremamente instabile, perché vive di apparenza, perché vive di sensazioni, ma Dio ti sta chiamando, ci sta chiamando a non fare più come abbiamo fatto fino ad ora, dove ognuno fa quello che gli dice la testa, potremmo dire in un'altra maniera, con un altro sinonimo. Fare quello che ti sembra bene significa fare quello che ti dice la tua testa, ma la tua testa ha sempre ragione, punto interrogativo. Ma quello che vedi è sempre la realtà di come stanno le cose? Ma quello che vedi è la situazione reale di cui sei testimone? O è molto influenzato, come dicevo poco fa, dai tuoi sentimenti del momento? Fratelli, c'è un momento in cui dobbiamo essere portati oltre, non possiamo vivere più soltanto per quello che percepiamo. C'è un momento in cui potrai percepire un'antipatia fortissima per tuo marito e dire: ma chi me l'ha portato? E dire: come farò a vivere con lui? C'è un momento in cui quello che ti circonda diventerà così forte e così reale che tu vorrai fuggire. Quello che ti sembra diventerà quello che ti costringe. E se non hai imparato a guardare oltre, se non hai imparato a camminare per fede, se non hai imparato a guardare nella progettualità di Dio, ci saranno degli esami impossibili da superare nella tua vita, fino a che ti baserai su quello che dice la tua testa. Ma io sento così, tanti cristiani dicono. E Dio non ti sta dicendo: oh, io voglio cancellare le tue sensazioni, i tuoi sentimenti, voglio che diventi un robot. No, Dio non vuole violentare la tua emozione, ma Dio vuole insegnarti a camminare oltre, ad andare in un luogo, in una dimensione dove, pur percependo le cose, tu non sia influenzato dalla tua testa. Questo è fondamentale, fratelli, perché se no non potremo andare avanti. Appena faremo un passo, subito torneremo indietro, perché gli esami ci sembreranno troppo difficili. Dio ci ha messo davanti un cammino, Dio ci sta dicendo: prendete i frutti migliori, Dio ci sta dicendo: mangiate latte e miele, ma tra questo e la nostra situazione di ora c'è un cammino, c'è un passaggio, c'è un andare, come dice qui la scrittura, oltre il Giordano, c'è un cambiamento di menu. Dal tuo menu, da tutto quello che tu pensavi di volere mangiare, a quello che Dio ha preparato per te. E Dio, stai certo, che sa molto meglio di te qual è la migliore dieta. E non tanto in senso naturale, capitemi, ma Dio sa benissimo cosa veramente ti manca, quello di cui hai bisogno. Noi siamo troppo condizionati dalle nostre aspettative. Se io parlassi magari con ognuno di voi, ognuno mi potrebbe dire: ah, io se avessi questo, se potessi avere questo, sarei felice. A me sembra che mi manca questo. A me sembra che questa cosa, ecco, se io questo avrò il riposo. Se mio marito cambia testa, sono a posto. Se il mio datore di lavoro muore. Se questo, se quello, se quell'altro, se quell'altro. Tante volte siamo mossi dalle nostre soggettività e continuiamo ancora a chiedere a Dio di fare come diciamo noi: Signore, a me sembra così, quindi io vorrei che tu mi aiutassi secondo la mia testa. E c'è forse un periodo, dicevo, in cui Dio viene incontro, ma poi c'è un altro periodo in cui Dio vuole farti scoprire quello che Lui ha preparato per te. E lì si tratta di crederci, lì si tratta di passare dal soggettivo, lì si tratta di passare da quello che a te sembra bene a una nuova dimensione. Ora, credo che alcuni ci arrivano già fidandosi di Dio, altri è come se per forza volessero andare in quello che a loro sembra bene, girano di qua, pigliano di sotto, salgono di sopra, poi si ritrovano in un pozzo. Dice: ma mi sembrava bene, ti sembrava bene, guarda dove ti trovi, ti sembrava bene amareggiarti, ti sembrava bene avere amarezza, ti sembrava bene avere il diritto di avere risentimento, ti sembrava bene mentire, ti sembrava bene fare tutto quello che hai fatto. Vedi ora dove ti trovi, vedi. E allora spesso il nostro menu viene cambiato da circostanze difficilissime in cui non capiamo più cos'è bene e cos'è male. Può sembrarvi strano, tante volte Dio deve portarti in una situazione dove tu non capisci più niente. Ma perché? Proprio perché cominci a cercare quello che Lui dice essere il tuo bene. Io non so se riesco a comunicarvi questa situazione, non so se realmente ne fate un'esperienza di camminare secondo la vostra testa, poi a un certo punto testa di qua, testa di là, testata di qua, testata di là, alla fine un mal di testa, un desiderio di non fare più niente, di scioperare, di fuggire, di mollare tutti, di dire basta. Proprio in quel momento Dio ti dice: vuoi crescere? O vuoi dare la testa nuovamente contro il muro? Vuoi crescere, figlia mia? Vuoi crescere? E quindi, se vuoi crescere, non farete più, non farai più come oggi facciamo qui, dove ognuno fa tutto quello che gli pare bene. Perché finora non siete giunti al riposo e all'eredità che il Signore, il vostro Dio, vi dà. Voi dunque passerete il Giordano e abiterete il paese che il Signore, il vostro Dio, vi dà in eredità. Avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Guardate che assicurazione grande questa mattina il Signore ci fa se la smettiamo di camminare solamente secondo la nostra testa. Di cavolo, direi, tante volte. Secondo quello che noi pensiamo essere bene, c'è un momento in cui Dio ti farà fare delle esperienze e forse è bene che le faccia. C'è un momento in cui tu prenderai lucciole per lanterne, come si suol dire, andrai in delle strade e scoprirai che non sono buone. Dio ti lascia anche l'opportunità di sbagliare, Lui ti ama e vuole che tu aderisci al suo progetto non per paura, non per costrizione, ma per libertà. E tante volte quando siamo in un clima dove invece c'è sempre una rigidità, noi non riusciremo mai a scoprire qual è il bene di Dio, perché continueremo ad obbedire semplicemente senza capire. Ma non è questo il progetto di Dio. Dio vuole farti comprendere cos'è il bene, e questo lo potrai comprendere solamente fino a che puoi giungere al riposo e all'eredità che il Signore vostro Dio ti dà. Come a dire, tu potrai sperimentare questo cambiamento semplicemente se giungi al riposo e all'eredità che Dio ti dà. Qual è questo riposo? Qual è questo luogo dove puoi riposare e questa eredità che ti permetterà di passare dal soggettivo all'oggettivo, da quello che ti sembra a quello che è? Questo luogo si trova dentro di te, fratello. Ci alziamo in piedi. Questo luogo è dentro di te. E la comunione con lo Spirito Santo, la preghiera, la lode, anche questa mattina la presenza di Dio, ha un significato nella misura in cui ti può condurre in questo luogo. Dio non ti vuole fare una passeggiata così per l'universo a guardare solamente le comete, le galassie, i buchi neri. No, Dio vuole farti scoprire questo luogo perché sa che quando giungerai a questo riposo e a questa eredità passerai dal cammino secondo visione, aspetto, secondo sentimenti a un cammino diverso, se non ti fermerai a quello che ti dice la testa. Dio ti porterà in un luogo migliore. Chi è che questa mattina vuole essere portato da Dio in questo luogo migliore? Chi è che si è reso conto che seguire la propria testa non è la cosa migliore? Che cercare di coinvolgere Dio nei tuoi progetti non serve? È Dio che ti sta cercando di condurre in questo luogo e vuole che tu giungi al riposo e all'eredità che Dio ti dà. Ma Dio te l'ha data, solo che chi vuole mangiare questi frutti? Chi vuole scoprire questa pace nuova? Chi vuole scoprire questa pazienza nuova? Chi vuole scoprire questa gioia nuova e non fermarsi a quello che gli sembra? Quello che ti sembra ti farà dire: non posso più gioire fino a che non cambia mia moglie, mio marito, miei figli. Non posso più gioire fino a che non cambia il mio conto in banca. Non posso più gioire fino a che non ho questo, non ho questo, non ho quell'altro. Ma Dio ti dice: puoi farlo, perché io ti ho dato un'eredità, ti ho dato un luogo meraviglioso e questo luogo è dentro di te. Potrai passare il Giordano e potrai abitare il paese che il Signore Dio ti dà in eredità. E guardate che bella l'ultima espressione, e concludiamo questa mattina. Guardate la conseguenza di tutto questo: avrete pace da tutti i vostri nemici che vi circondano e vivrete nella sicurezza. Questo è il progetto di Dio: avrete pace da tutti i nemici che vi circondano. E se qualcuno di voi ha capito, soprattutto avete pace dal nemico peggiore che siete voi stessi. E avrete sicurezza. Questo è quello che Dio vuole determinare nella sua Chiesa, in te, questa mattina. Però ti sta chiedendo di non pensare più secondo la tua testa, di metterti in discussione e di dire: Signore, ho bisogno di una rivelazione nuova. E questa mattina Dio ti vuole chiedere: vuoi continuare a fare quello che ti sembra bene? Sei libero di farlo, ma non ti porterà da nessuna parte. O vuoi entrare nel mio progetto? E allora mettiti in discussione, figlia mia, dice il Signore. Mettiti in discussione, figlio mio. Sii umile, sii disponibile, perché io ti accompagnerò fino a questo luogo di pace, di sicurezza, e ti accorgerai che la tua sicurezza non sarà quello che ti circonda, ma sarà lo scoprire la mia presenza in te. Questa diventerà la tua assicurazione. La tua garanzia non è avere tutto sotto controllo, ma avere la consapevolezza che io ti controllo, che io sono in te, e i nemici si scioglieranno. Quelle barriere tremende che ti vengono intorno, che ti impediscono di avere relazione con gli altri, che ti impediscono di amare, che ti impediscono di perdonare, tutte queste barriere crolleranno, dice il Signore, perché tu hai scoperto la mia eredità e potrai vivere libero da tutti i tuoi nemici, in pace e in sicurezza. Io voglio questa sicurezza questa mattina. Io che ho fatto dipendere sempre la mia sicurezza da tante cose, devo dire che l'unica garanzia che mi sostiene veramente è il fatto di sapere che Dio mi ama, che Dio ha messo la sua eredità in me e che la posso scoprire. Ed è quello che Dio ti chiede questa mattina. Fidati, fidati di Lui e uscirai da ogni trappola. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché Tu ci vuoi fare maturare, Tu ci vuoi portare, Tu ci vuoi fare andare in un luogo di libertà, Signore, in un luogo di grazia, in un luogo di benedizione, Signore. E grazie perché questo luogo per noi non è un luogo esterno, ma è un luogo interiore, è una terra promessa interiore. Grazie, Signore, perché nel momento in cui sperimentiamo questa libertà, tutte le catene che ci trattengono crollano. Non c'è più nessuna catena, non c'è più nessun legame, non c'è più, Signore, niente che il diavolo possa creare in noi, perché Tu diventi la nostra sicurezza, la nostra pace. Grazie, Padre, perché questo è il Tuo progetto per la mia vita, per la vita dei miei fratelli. Grazie, Padre. Ci fidiamo di Te questa mattina e Ti benediciamo, Signore, perché Tu ci hai amato, ci ami e ci amerai sempre. Nel nome di Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vai dal tuo fratello, della tua sorella e incoraggialo a non fermarsi più a quello che gli dice la testa, ma dichiara nella vita del tuo fratello e della tua sorella che ora scoprirà il progetto di Dio in una maniera nuova. Dichiaralo, proclamalo.